Eccoci, siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Pardon, oggi ho avuto un abbassamento di voce. Un saluto da Marco Piccari e anche da Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Allora Stefano, in attesa di che arrivano anche, intanto c'è Gianni Bezzi.
Ciao, Gianni.
Con noi. Ciao Gianni, ben trovato di nuovo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici che ci ascoltano.
E dovrebbe arrivare anche un nostro amico. Abbiamo già accennato un po' l'argomento in precedenza prima di andare in pausa, ossia tornare a parlare della Juventus e di questo andamento lento, ma molto lento. Meno 6 dal Napoli, 3 pari consecutivi, un gol nelle ultime 3 partite, una difficoltà nel costruire. Ci sono le assenze che vanno comunque valutate. Non so se queste però possono anche giustificare ad esempio il pareggio di ieri contro il Lecce, quando la squadra stava praticamente vincendo fino allo scadere, diciamo così, del tempo a disposizione. E che succede? Vi chiedo subito, insomma, un giro sulla Juventus. C'è anche lui, deve arrivare, no? Però insomma cominciamo a parlarne noi. Stefano, riparto da te, perché adesso puoi spiegarlo anche a Gianni. Io mi trovo un po' vicino alla tua idea. Noi passiamo per quelli che stiamo difendendo Motta, te lo dico chiaramente.
Cioè, in minoranza.
I messaggi sono quelli che noi lo difendiamo, eccetera, eccetera.
Beh, insomma, se uno guarda i risultati, dice qui non ci siamo. Se uno guarda il lavoro di Motta, secondo me invece i tifosi devono essere fiduciosi. Poi, tra l'altro, se sentono anche le dichiarazioni, non soltanto dell'allenatore, ma anche dei suoi giocatori. Perin, ieri io l'ho ascoltato.
Ieri Perin è stato molto chiaro, sì.
Molto chiaro. E mi è piaciuto anche quando lui dice non si può passare da una zona bianca a una zona nera, serve un grigio anche per, no, andare a cercare un qualcosa di positivo. Noi ci crediamo, il percorso non è facile e quindi fare i raffronti col passato ci sta, perché giornalisticamente ci deve stare, nel dibattito secondo me ci devono essere questo tipo di opinioni, tipo quello che rappresenta Gianni, in
certo.
Parte gli do anche ragione, però non voglio dare torto fino in fondo a Motta, perché rappresenta un valore assoluto, insomma, secondo me è molto bravo, però anche lui deve fare dei passi in avanti, nel senso mancano gli ultimi 30 metri, manca una qualità definita e soprattutto mancano uomini da Juventus, ecco, questo mi sento di dire.
Bene.
Però voglio dire, non è che lui non abbia responsabilità, però mi piace questa calma con cui conduce il lavoro e con cui sta arando il terreno per poi, no, raccogliere i frutti. E quello che si ha con i tifosi bianconeri nell'immediato sarà difficile, però attendiamo, insomma. Secondo me le mie perplessità, e concludo, sono legate più a questa campagna acquisti e cessioni, che ancora non abbiamo visto uomini, no, del tutto integrati, diciamo così. Ma anche lì, insomma, in attesa di una bocciatura sonora mi prenderei del tempo.
Allora, Palomeni ha detto il suo pensiero. Prima di andare da Gianni Bezzi, saluto anche Stefano Salandin.
Ciao,
tutto
Stefano.
Sport. Ciao Stefano,
ciao,
ben trovato.
Marco, ciao Stefano, ciao, buongiorno a tutti.
Allora Gianni, vengo da te e poi sentiamo anche il pensiero di Stefano di questo momento, di questo andamento lento della Juventus, e in particolar modo ripartendo dal pareggio di ieri a Lecce. Qual è il tuo pensiero, Gianni? Ad esempio ci scrivono che la colpa, ve lo dico, la colpa è di Thiago Motta. Anche a Napoli criticavano alcuni acquisti di Giuntoli come Rachmani, Lobotka, Osimhen, eccetera. Poi è arrivato Spalletti e sono diventati campioni. Pensate che con questi calciatori Gasperini non faceva meglio? Gianni.
No, io non penso quello che poteva essere se ci fosse stato Gasperini. Non mi interessa questo adesso. Io guardo quello che sta offrendo il campionato. Poi hai detto Juventus andamento lento. Io ho detto, direi Juventus andamento mediocre, più che lento. Io credo che quest'anno la Juventus, dopo gli anni dietro, dove si è tanto criticato il non gioco di Allegri, che questo allenatore era superato, ci voleva del nuovo, arriva Thiago Motta per portare qualche cosa di nuovo nell'espressione del gioco, nell'atteggiamento in campo, fino adesso non si è visto nulla, il nulla. E quindi il motivo, a mio modo di vedere, questo forse farà arrabbiare una certa parte della tifoseria juventina, però questo conferma che Thiago Motta, che sicuramente è un, tra l'altro ieri quando l'ho sentito commentare per come è sceso in campo la Juventus dopo le notizie del ricovero di Bove, insomma, veramente è stato veramente carino. Thiago Motta ha parlato con una dolcezza che mi è piaciuto veramente tanto. Ma detto ciò, però voglio dire che comunque la Juventus non si vede, cioè se noi ci dobbiamo fermare al fatto che è l'unica squadra che finora non ha perso, va bene. Se ci dobbiamo fermare al fatto che l'attenuante è l'emergenza perché ci sta, va bene. Ma io dico anche che in una partita come quella di ieri a Lecce la Juventus non ha pareggiato, per me ha perso, perché okay. Quando una squadra come la Juve prende un gol al 93esimo, tra l'altro in quella situazione con Cambiaso che va a cercare, non so, un'azione in solitudine quando poteva dar via il pallone, aprire il gioco, eccetera, cioè secondo me ha commesso un errore da squadra proprio provinciale. Okay. Quindi io dico che la Juventus è ancora una squadra tutta da scoprire, secondo me poi da attendere, però è mediocre, ma soprattutto forse lo è perché le manca un attaccante importante, cioè Vlahovic lo è, però non si riesce ancora a trovare per lui la migliore condizione. E poi, come dice qualcuno, UEA non è suo padre, Thuram non è suo fratello, e insomma cercasi attaccante per questa Juventus, dove anche il ragazzino lì con Sesao, che è molto bravo, è quello che può dare dei lampi, ieri ha preso anche un bel palo, cioè. Poi c'è qualcuno che sostiene che sarebbe meglio vederlo nel corso della partita. Però al momento
sei stato chiarissimo, sei stato chiarissimo.
Una Juventus signora mediocre.
Allora, c'è un messaggio e vado subito da Stefano per sapere un po' il suo pensiero. Il tempo non esiste, ci scrive un nostro amico. Flick ha svoltato il Barcellona, Slot il Liverpool e Maresca ha ridato dignità al Chelsea. Amorin raddrizzerà lo United nei top club e devi incidere subito. Stefano Salandino.
Per rispondere a questo ascoltatore, ti saluto, a Liverpool a Klopp hanno concesso 3 anni senza vedere boccia. E
4 anni senza vincere è stato Klopp.
Quindi tutte le storie sono un po' particolari, un po' a sé. Lo stesso Inter, no? Ci ha messo un po' di tempo a ripartire. Pronto?
Sì, ti sentiamo, vai. Sentiamo, ti sentiamo benissimo.
No, dicevo, ma è un discorso completo. La Juve ha scelto un percorso, percorso che è sia di ringiovanimento, sia di contenimento dei costi, e è un allenatore che deve crescere, che sta crescendo, che fa esperienza insieme alla Juve. Voi non dovete mai dimenticare questo. Thiago Motta sta facendo esperienza insieme alla Juve. Lui non aveva mai fatto l'allenatore di una squadra che gioca 3 competizioni a settimana.
Vero.
E neanche il suo staff. E non è un caso che ci siano tanti infortuni. Molti giocatori non avevano mai fatto questo tipo di percorso di coppe europee. E quindi tutto è un percorso di crescita. Quello che mi stupisce, anzi, ma poi è anche una conferma, è lo stesso discorso della Reduxio 1 che ci faceva con Allegri. Io non ho nessuna interesse, voglia, è anche un po' noioso fare i paragoni con gli anni scorsi, ma dire ora è colpa solo di Giuntoli, è colpa solo di Motta, è colpa, no, ma è tutto un insieme. Giuntoli gli ha presi i giocatori, ma non è che gliel'ha presi senza parlargli. Motta gli sta lavorando, certi sono più dentro al progetto di altri, e sicuramente altre squadre come la Fiorentina che ha cambiato tanto l'allenatore, il Bologna che ha cambiato tanto l'allenatore, l'altro, sono un poco più avanti, fanno un tipo diverso di gioco. Su questo si può discutere, sul fatto che Motta ha voluto dare un'impronta più cerebrale al gioco della Juventus e ci vuole più tempo e paga un po' meno velocemente, questo sicuro.
Sì, io mi trovo. Però io.
Mi piace questo aspetto.
Sì, per me è un aspetto
che troppo cerebrale, ecco questo.
Che condivido. Però una cosa che secondo me io non capisco più è questa: perché si continua ancora a citare Allegri? Scusatemi.
Vabbè, è la contrapposizione.
Sì, però Allegri è stato 8 anni alla Juventus, ne ha vinto 5 anni veramente tutto con una squadra incredibile,
no,
fortissima.
Ma guarda, infatti io t'ho
No, ma io perché secondo. No, non è il tuo caso. Cioè,
ma
senso,
perché Allegri non la dimensione di Allegri. Dobbiamo metterci in testa, non appartiene più al calcio, appartiene alla psicologia, alla psichiatria, alla sociologia, non più al calcio, se no non ci capiamo. Soprattutto negli ultimi 3 anni, quando ci piaccia o no, soprattutto negli ultimi 2 anni e mezzo, Allegri è stato qualcosa di più di un allenatore, perché io leggo di gente che contesta Allegri che ha perso 4-1 a Empoli quando gli hanno consegnato nello spogliatoio che aveva 10 punti penalità senza più presidente, e parlano di una partita di pallone. Cioè, Allegri ha tenuto insieme la Juventus creando anche un problema per lui che ha perso le dimensioni, perché se no non ci capiamo. Quindi sicuramente ha lasciato una dimensione, ma non ha nessun senso paragonare i due. Infatti io ho fatto i paragoni con la Lazio, con la Fiorentina, non con il Napoli, ma facciamola anche con il Napoli, la Lazio, la Fiorentina e il Bologna, non con l'Allegri, perché non mi interessa più. Tutta una roba di...
La differenza è che tutte queste giocano tutte meglio della Juventus. E poi, se mi permetti,
appunto,
a inizio stagione, oggi sono passate 14 giornate, non erano queste le aspettative della Juventus, che adesso, diciamo, il progetto è un gioco cerebrale e Thiago Motta va aspettato, cresce con la Juve, non erano queste le aspettative. E poi
non è vero, guarda,
la Juventus ha speso una barca di soldi tra Miners, Luis, giocatori che dovevano dall'inizio fare la differenza, che sono spariti, Danilo e qualcun altro, che è andato per 4 soldi alla Fiorentina, 13 più 2 di bonus.
Però quelle sono scelte di
sì,
societarie, cioè sono comunque, però perdonami Gianni, io adesso qui sicuramente Stefano, i due Stefano ne sa,
però non possiamo dire che
no,
fine agosto le aspettative della Juve,
però perdonatemi, no ma io la Juve deve competere sempre per i massimi livelli, su questo non ci sono dubbi, però perdonatemi, scusami un attimo Gianni,
per contrapposizione sempre,
no che ognuno dice quello che pensa, non è che
allora diciamo, questa Juventus sta crescendo insieme a Thiago Motta, la Juve l'ha aspettata, magari tra 2-3 anni vedremo una bellissima squadra.
Sì, però io quando
posso dire, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, che poi ne sa più di noi, di Juve, del mondo Juve, però sono d'accordo anche con quello che dice Gian, cioè adesso io difendo Thiago Motta, la bontà dell'idea, tutto il discorso, è vero come dice Stefano che sta crescendo insieme alla società, però me l'aspetto tra le prime 4 a fine campionato, c'è una media che poi da Juventus Football Club, se no parliamo d'altro.
Tu te l'aspetti tra le prime 4,
Bezzi ha ragione,
che è l'obbligo, diciamo, almeno di entrare
insomma, adesso
4.
È ritardo, perché non ti aspettavi questa Lazio, questa Fiorentina, l'Atalanta,
bisogna vedere se durano queste squadre,
bravissimo, però insomma sei sopra il Milan, tu hai battuto la Lazio e stai a 2 punti dalla Lazio, la Juventus ha battuto la Lazio e stai a 2 punti,
non riesce a superarla,
e questo è un po' la cosa da Juve da mettere a posto. Poi però sono d'accordo con Stefano e in parte anche con Gianni.
C'è un equivoco. Voi ragionate sulla Juve che era, non sulla Juve che è.
Esatto, e questo volevo arrivare anch'io lì.
Vabbè, però all'inizio della stagione Stefano pensavamo che potesse raggiungere le prime 4.
Ma quello che pensiamo noi non conta. Anzi, è sbagliato. Anche alcuni...
Tra le prime 4, Stefano. Non a vincere lo scudetto tra prime 4, adesso Mosep diciamo che deve arrivare a sesta, Stefano, mi sembra eccessivo.
No, ma aspetta, ma quello che ti voglio dire io, che si ragiona, io sento ancora gente che dice quanti punti ha dall'Inter, no,
però tra le prime 4 te l'aspetti a fine stagione la Juve?
Ma infatti l'obiettivo è quello.
È bravo Stefano, ecco, se no, perché se arriva a sesta, poi Bezzi non ha tutti i torti poi.
Se si
fa sorprendere da una Lazio rivelazione o da una Fiorentina rivelazione, arriva dopo il Milan, e qui dobbiamo dire qualcosa a fine anno, Stefano.
Ascolta, l'anno scorso il Bologna in questo momento aveva meno punti di
Sì,
è lunga.
La
Juve, è lunga.
Allora, sentite, io vi riporto una.
Non stai alla Juve.
Non puoi stravincere.
No, aspetta, Stefano, però
no,
sai, alla Juve, però è la Juve, insomma.
Da documento di bilancio ai soci, l'obiettivo è stare tra le prime 4.
Io voglio bene.
No, ma io vi dico quello che dicono i dirigenti della Juve, non quello che dico io.
Ma tu di quello che dice Salandin, cioè Stefano deve dire quello che pensa Salandin.
Io dico che il progetto Juve sta tra le prime 4 e arrivare agli ottavi di Champions, punto, finito.
Ah, ecco, bene, ci siamo
però
d'accordo.
Io un'altra
ma io posso dire quello che voglio, ma se i dirigenti sono contenti di arrivare tra le prime 4, non tra la prima e la seconda, tra le prime 4, anche tra le prime 5, e negli ottavi di Champions, questa la dica loro, e siccome i dirigenti sono quelli che contano e non io faccio il cronista e gli dico quello che è, il progetto della Juve, ed è per questo che non, che voglio dire, Motta è sereno, la società è serena, certo guardano a gennaio per fare un altro mercato che non sarà, anche qua non facciamo paragoni con l'anno scorso, ma non c'è quest'ansia di dire, quest'ansia di dire quanti punti mancano dalla prima, ce l'abbiamo noi giornalisti, io no, ce l'hanno i giornalisti, i commentatori, non i dirigenti.
Ho capito. Io,
ma
allora,
la Juventus però non può essere una squadra,
Aspetta, un attimo, Stefano, parliamo una alla volta, se non si capisce niente. Un attimo, Salandini, facciamo già. Aspetta un attimo, Salandini. Un attimo, ragazzi, uno alla volta.
No, non ci capiamo.
Chiudiamo.
È sempre stata una squadra che aveva giocatori formati, prendeva i più forti, no? Prendeva i più forti e metteva un ragazzino all'anno forse. Adesso prende uno forte e mette i ragazzini. Cioè fa il lavoro che faceva l'Atalanta. E se non capiamo sto giro, e non abbiamo capito nulla,
Allora, aspetta, voglio sentire.
Sì, però
anche
ce lo stai dicendo tu, Stefano. Ce lo stai dicendo tu.
No, lo dice il documento dell'assemblea dei soci.
Però a livello non sentiamo giunto di dire ste cose neanche Motta. Cioè,
ma
dire.
Come no?
Ah, hanno detto così, tipo loro, Atalanta? No, io mi oriento.
No, loro dicono che dobbiamo rimanere competitivi. Non dicono che vogliono vincere. Hai mai sentito che vogliono vincere?
No, no, anche Elkan non l'ha detta questa cosa.
Questo è
onore del vero. Allora, aspetta un attimo, Salandini, fammi parlare anche Gianni che vuole dire una cosa. Gianni, Bezzi,
no, ho finito.
No, una volta parliamo tutti. Bezzi.
No, io stavo dicendo soltanto che comunque la Juventus, per quello che rappresenta nella storia del calcio italiano e non solo, anche europeo, l'importanza che ha questo nome, è un club che non può dire noi siamo come l'Atalanta, perché questo non ci sta. Ma poi il problema è che la Juventus, prima Salandini ha nominato la Lazio, la Fiorentina, il Bologna, giocano tutte meglio, la Juventus è una squadra che non si sa se è carne o pesce, non si sa che cos'è. È una squadra incompiuta, e questo è il problema, al di là dell'emergenza degli assenti, perché ce ne sono tanti.
Beh, però perdonami, allora, Gianni, tu che sei un vecchio maestro, è carne quando c'è lo zero là nella casella, sconfitto, c'è uno zero, virtuoso. Quindi è carne là. Cioè, che couscous? Che cos'è? Che cos'è quella insalata di riso? Quello zero che cos'è? Quello zero che cos'è? È carne, pesce, che cos'è?
Niente, quello zero.
Niente, 14 partite, non ha mai perso, né niente. Va benissimo.
No,
non sono d'accordo.
Dicendo, sicuramente è un valore importante, però tu devi dare anche un seguito a questa cosa che non riesce a portare a casa sempre il pareggio, più pareggi e poche vittorie. Però no, perché questo va detto. Ma non può la Juventus essere ridimensionata.
Ma io ti provoco, Gianni, perché ti stimo, ma ti provoco. Mi devi spiegare questo zero virtuoso. Sì. Se è carne o pesce.
Posso dire una cosa velocissima?
Sushi
è gustoso, è una cosa nuova. Il sushi è una cosa
sushi
nuova,
è buono. Poi ne mangi tanto e non sei mai sazio, capito?
Guardi, non amo il sushi. È una cosa imbarazzante, al di là del fatto che poi
è imbarazzante?
Non ha mai perso.
Chi
è imbarazzante? Ma tu, dai, una squadra come la Juventus può prendere quel gol al 93esimo. Chiedetelo ai tifosi della Juventus se fateli intervenire cosa pensano dopo il gol di Rebic al 93.
Però io mi ostino a dire una cosa: la Juve di Allegri non esiste più. Cioè, nel senso, non soltanto. Fammi parlare. Fammi parlare un attimo. Fatemi parlare pure a me. Ho detto.
Esatto,
la Juve di Allegri non esiste. Aspetta, la Juve di Allegri non esiste più, neanche dal punto di vista societario.
Bravo.
Esiste più. Allora, si è voltato pagina. Se non lo riusciamo, io credo che dobbiamo fare uno sforzo anche noi. Lascia perdere i tifosi. I tifosi, giustamente, di qualsiasi squadra vogliono sempre vincere. E quindi questo discorso a loro non entrerà mai nella testa. Però, secondo me, siamo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè o lo riusciamo a comprendere e ad aspettare, ma giustamente le critiche le dobbiamo fare, io sono il primo a fare la critica, ci mancherebbe, sennò di che parliamo, però credo che il paragone non si può più fare, quando anche si dice hanno speso 200 milioni, ma questa Juve doveva essere ricostruita, sì o no vi faccio, e allora se tu devi costruire devi spendere, avresti comunque speso anche con un altro allenatore, ora possiamo dire hanno speso bene o hanno speso male, ecco qui possiamo ragionare, hanno speso speso bene.
Milioni
però...
per due giocatori, hai speso bene, hai speso male. Hai speso per adesso male.
Ma no, ma su questo avete ragione. Ma, su ma questa è la critica che possiamo fare. Io, per esempio. No, ma io sono d'accordo con te, Gianni, ti sto dicendo.
I giocatori sono altri, hai capito?
No, ma io sono d'accordo. Ma noi possiamo dire adesso: hanno speso bene o hanno speso male?
Ma anche quella è una leggenda, perché che si è vinto uno scudetto con il Milan, fino a prova contraria ha giocato nell'Atalanta. Mancini e Cristante, per carità, la dimensione è quella, ma non è che sono andati in nazionale con la maglia della Roma e hanno giocato con l'Atalanta. C'è anche sto fatto che se va via da Bergamo diventi una pippa. Non lo trovo.
Però
c'è un, non
adesso, per esempio, la domanda che vi voglio fare: che succede a Cop Miners? È un problema di inserimento, è un problema fisico, è un problema.
Però perché... non si può discutere come giocatore, si possono discutere le sue prestazioni, si può discutere come viene utilizzato, si può discutere il suo tardivo inserimento. Ma guarda, voglio dire, questo c'hai ragione, Gianni. Però che sia una pippa, non me la sento di dirlo.
Stefano, aver speso questi soldi per Cup Miners.
Ma adesso lo dici, però, adesso lo dici, Gianni, se state
ma il fenomeno del giorno dopo,
ragazzi, però
fai il fenomeno del giorno dopo, Gianni. Fai il fenomeno del giorno dopo, Gianni, è troppo comodo cavalcare il populismo, la maggioranza che la pensa come te.
Aspetta, una alla volta. Salandin, prego, Salandin.
Io dicevo già quest'estate che 60 mila con Pommane proprio. Ma il mercato fa i prezzi.
Però scusami Stefano, tu che sei il mercato, se estate era un giocatore che bisognava prendere a tutti i costi, se no il mercato era da bruciare. Ragazzi, era il giocatore che tutti volevano e se non arrivava con Miners
non riempivi, però la sensazione era quella. Stefano, perdonaci, cioè, quello che dice Marco è corretto.
Ha avuto l'Atalanta per Cop Miners.
Sì, però si doveva prendere ad ogni costo con Miners alla fine, perché altrimenti sto mercato non era.
Cioè, era il giocatore
c'era una sensazione di
incompletezza. Era all'occhiello, ragazzi.
È stata bravissima l'Atalanta a non mollare la presa. Bravissima.
No, ma infatti l'Atalanta è stata brava, perché voglio dire, vende il pezzo.
Sì, però prima di dire che questo calciatore è un bidone, io andrei cauto. Ecco, questo dico.
No, ma non vale neanche stato lui. Però non è un bidone, poi deve capire anche ancora Thiago Motta. Allora, Cop Miners è un giocatore in questo momento che non è in condizione, deve recuperare, deve capire bene che tipo di gioco fare, perché la Juve gioca in un modo molto diverso rispetto all'Atalanta. Fa un gioco di possesso e non di verticalità, un gioco di temporeggiamento e non di prezzi. Quindi fa un gioco totalmente diverso rispetto a quello cui lui era abituato.
Certo.
Però è anche vero che con Miners è un giocatore che aiuta i compagni, perché è quello che si fa trovare, a cui scarichi nel momento di difficoltà, che dà con sicurezza, che dà una... è anche quello un processo di crescita. Evidentemente anche lui non ha ancora in mano bene la squadra, come non ce l'ha dal punto di vista non dei giocatori, perché li ha, dal punto di vista delle soluzioni Thiago Motta, che si è un po' nella difficoltà, si è un po' irrigidito, dovrebbe magari provare altre soluzioni, ma è un percorso di crescita di tutti. Detto questo, per dire, due portieri in rosa a gennaio, parliamo di gennaio, di giugno, scusa, come Perin e Szczęsny, e non li spendi 20 per un altro portiere, pigli una seconda punta.
Ma vedi, queste sono valutazioni di mercato che ci stanno tutte.
Io
valutazioni di mercato, Stefano,
le parole che hai detto, che hai appena detto, le ho dette io quando è successa la cosa.
Vai.
Io prima ho fatto...
Cioè, lì quella non l'ho capita, Stefano, Allegri, perdonami, ma quella non l'ho capita proprio.
Ce lo spiegherà magari una volta giunto. Io qualcosina ho capito, ma non importa.
Sì, capito.
Però prima, io non ho mai parlato Allegri, ho parlato della Lazio, della Fiorentina e del Bologna. Adesso sta il Napoli, perché il Napoli non c'ha un allenatore, c'hanno un fuoriclasse, un altro discorso. Ha più esperto, cioè, hanno uno che Thiago Motta potrà diventare magari più forte di Conte, ma non ora, perché Thiago Motta è la prima volta che si misura con queste situazioni.
Sì, sono d'accordo.
Ragazzi, ma misurarsi con queste situazioni,
sono d'accordissimo su questa valutazione.
Banalmente la comunicazione, ma parlava a Bologna, con tutto rispetto, ora Thiago Motta parla alla Juve, ma è un altro mondo.
Ma è un cambiamento importante per tutti, ragazzi, quindi questo va messo. Allora, scusa, siccome siamo quasi in chiusura, vi voglio chiedere un'altra cosa velocissima. La vittoria del Milan questo Milan può risalire? Mi fate un commento veloce sul Milan? Può risalire, Stefano? Hai visto delle...
Il giocatore ce le ha. Quindi... Questa è una squadra più compatta, più equilibrata. Mm-hmm. E ha ragione forse Fonseca, che questo Musa dà un po' di equilibrio là dentro.
Potrebbe cambiare un po' il modulo, potrebbe, non lo so.
Deve adesso darsi pace.
Esatto.
Se Gianni... Fonseca si dà pace, forse rivedremo il Milan.
Trovare un po' la esatto. via. Gianni, può risalire questo Milan a tuo giudizio?
Assolutamente sì, infatti voi dovete cambiare scaletta, guarda, attaccate sempre Fonseca e invece dite poco su Thiago Motta.
No, capito,
comunque ha trovato un punto di equilibrio importante per il mezzo al campo e credo che adesso il Milan possa cominciare un altro campionato, un'altra stagione.
Capito, ha dato un bel 4.
Galvanizzase.
Galvanizzase.
Ma però di dal buon Gianni, dal buon Gianni che la scaletta, ha cambiato meno giocatori rispetto alla Juve. Ho capito, tanto ormai lui ha preso sta piega. Cioè che
è la seconda volta che te lo dice
Salandini,
Gianni,
il Milan risale?
Ha le potenzialità. Il Milan è una squadra, come dire, ciclotimica, no? Perché dipende molto da alcuni giocatori, che dipende come si svegliano al mattino. Si sveglia al mattino, lo sai tu come si sveglia al mattino?
Chi?
Fernandez o Leao, non lo sai. Però il Milan è questa roba qua.
Leao si sveglia manco contro l'Empoli.
Esatto, hai capito.
Lascia perde,
ma... è questa roba qua. Ha dei giocatori di rendimento come Loftus-Cheek, come quando sta bene l'americano piccolino lì, come si chiama?
Sì.
Pulisic. Però ha questi Pulisic. Quando deve fare... tu non sai mai al mattino come si è svegliato Leao e come si è svegliato Teo Hernandez, e non è un dettaglio,
no questo no. È molto vero, infatti sì. Adesso dovrà dimostrare continuità, quello che in effetti è mancato al Milan, esatto. Un minimo di continuità.
Senti, l'ultimissima ve la voglio fare. Reinders e McTominay sono due giocatori molto importanti, mi dite due che pesano tanto in mezzo proprio al campo di queste due squadre. Ti senti di dire, Stefano, lo chiedo sia in Pallomeni, a Salandin e a Gianni e poi ci salutiamo, quello che conta di più tra questi due, cioè quello che ha un peso maggiore, perché insomma tutte e due si stanno rilevando molto importanti. Reinders è già al secondo anno, quindi questo è un vantaggio, però è un giocatore veramente completo.
Secondo me sono due giocatori molto utili per le rispettive squadre. McTominay riempie una zona di campo importante, poi come struttura del Napoli è una squadra molto compatta, solida, fa le cose semplici e lui aggiunge fisicità, partecipazione, carattere, delinea con la sua personalità un settore del campo. Non è un giocatore che ha i colpi sensazionali, ma è un giocatore molto di grande livello.
Sì.
Reinders è bello a vedersi, efficace, c'ha più doti secondo me di McTominay, però sta in una giostra allegra. Capito? Okay. Sta all'interno di una squadra
giusto l'una parte, insomma.
Cioè, Stefano, non sai mai, no? Se si accendono le luci, se se ne spengono altre.
Carino.
Però Reinders l'idea.
Salandin, faccio i due Stefani prima.
Salandin, ma tu? Guarda, a me ha impressionato l'impatto di McTominay, perché appunto Reinders ce l'avevamo già, quindi un po' lo conoscete. Ma ha impressionato l'impatto di un giocatore veramente che sa fa un sacco di roba. È molto a me piace questa linearità, essenziale, ma efficacissimo. E quello che fa sembra banale, il gol che ha fatto al Toro, ma ragazzi, l'ha messo giù, pam, pim, ha rubato il tempo a tutta la difesa, portiere compreso. Quindi sa fare le fasi. Ti devo dire che in questo momento mi sembra più di impatto lui rispetto all'altro, però ti ripeto, anche perché magari è anche una novità, però davvero mi ha stupito.
Bezzi.
Beh, e allora su Reinders c'è poco da dire, perché è il giocatore che mi piace più di questo Milan, veramente ha una efficacia, è sempre dentro nelle azioni più importanti, è uno che ha capacità sia di fare lavoro di legna anche per la squadra e poi ha capacità di inserimento e vede bene la porta. McTominay penso che per Conte è la migliore sorpresa del Napoli che sta crescendo settimana dopo settimana, perché sta crescendo insieme al gruppo e credo che sia diventata una pedina fondamentale. Quindi diciamo che Milan e Napoli hanno trovato due giocatori, vabbè appunto Reinders già lo conoscevamo, ma anche il Napoli di Conte ha trovato un centrocampista che può fare le due fasi con grandissima qualità.
Bene, siamo arrivati al termine, voglio ringraziare. Prego.
Scusa, se faccio giro una velocissima. Rispetto al discorso Mettone, potremmo, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto prima sugli acquisti della Juve, discutere sull'impatto che ha avuto Mettone, nuovo acquisto, e quelli che hanno avuto la Juve, ma non è questo la sede.
Sì, sì, ma infatti anche questo è un altro punto. Un altro punto, assolutamente. Non solo l'allenatore, ma pure l'impatto.
Ma a Torino non l'hanno. Stefano, a Torino non l'hanno voluto. No, non l'hanno voluto, Stefano, a Torino.
Perché era di quell'altro direttore.
Ah, ho capito, c'era differenza. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. È stato un piacere come sempre. Grazie,
ciao, Stefano,
a Gianni.
Un abbraccio. Ciao Gianni, un abbraccio.
A presto.
Buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie, Gianni.